Quindi niente a basso livello, gli standard internet non riguardano IT, non riguardano i livelli fisici fino a DLL. Dal livello di internet c'è IP che non è affidabile ed è la base per tutti i protocolli internet. Sopra IP costruiscono gli altri protocolli internet. Poi vediamo un attimo di gestione. Sopra cosa c'è? TCP e UDP. Sono due protocolli fratelli che stanno sullo stesso livello dello stack TCP/IP. Uno è affidabile, l'altro no. Quindi TCP è affidabile. E UDP è non affidabile e quindi più efficiente nella...
Quindi non affidabile è più efficiente.
Sì. Se vai da un venditore, no, adesso non mi viene la metafora, però pensando a un venditore autosante non affidabile, la macchina la compri subito. La Michela gli avevo rifilato una macchina che era sbocciata, ma gliela davano subito. Non era affidabile, ma era più veloce. Quindi... Sì? Sopra, vedete, diciamo, questo qui è IP è a livello network 3. TCP e UDP hanno delle funzioni che si possono ascrivere ai livelli transport e session. Quindi qui in TCP possiamo considerare accumulati i livelli 4 e 5. In UDP la sessione non ha molto senso, perché UDP è un protocollo di tipo a datagramma, cioè anche lui manda i dati con best effort ma non, senza nessuna garanzia, quindi è assolutamente fuori dal principio di quel protocollo stabilire una connessione permanente fra due nodi. Quindi UDP è senz'altro a livello 4 e, diciamo così, il livello 5 formalmente c'è, ma non viene implementato in UDP perché non ce n'è bisogno, data le caratteristiche di quel protocollo. Poi sopra ci sono tutti i protocolli di livello applicazione. Quindi gli altri due strati, application e presentation, sono condensati nel successivo strato di TCP/IP, dove ci stanno tutti i protocolli che conosciamo, quelli famosi, diciamo così. Adesso disegno mettendolo lassù l'ultimo strato. E qui ci sono, e ti faccio una riga in mezzo, perché sopra TCP ci saranno i protocolli che hanno bisogno di affidabilità. Quindi i protocolli che sono qui, prima dicevamo, a livello sessione, che corrisponde a TCP, abbiamo come un collegamento virtuale end-to-end tra i nodi della rete, no? Quindi effettuato questo collegamento, su quel collegamento possiamo lasciare passare dei dati che sono affidabili, quindi noi dei quali ci possiamo fidare, nel senso, non perché non te, perché diciamo così, sono dati coerenti. Poi magari nel frattempo te li hanno cambiati sotto al naso, perché in internet può succedere. Quindi non sono sicuri in senso stretto, ma sono affidabili nel senso che se ci sono stati delle emissioni, quelli sono stati corretti, i dati sono arrivati correttamente, magari sono tutti falsi, però. Quindi qui sopra, dicevamo, ci possiamo attaccare dei protocolli che potrebbero funzionare anche attaccati direttamente a un filo dall'altra parte. Il protocollo classico più è Telnet è un protocollo che su internet permette di collegare un computer principale, un mainframe, al suo terminale. Quindi Telnet è un protocollo che fa l'emulazione di terminale, ma lo fa su internet. L'abbiamo provato l'anno scorso, in laboratorio, no? Quindi se uno qualsiasi di questi computer ha un server Telnet in funzione, io mi posso collegare attraverso internet a quel server e fare quelle operazioni di gestione che si possono fare da un terminale tipo quello di Linux che avevamo visto l'anno scorso, quelle operazioni le posso fare sia sul computer, sulla console di quel computer, sia in remoto utilizzando Telnet. Avendo un livello di CP finito, sopra la prima cosa che hanno fatto è realizzare un collegamento che è analogo a quello e che è del tutto analogo al collegamento seriale che collega un terminale al suo mainframe, al suo computer principale. Poi vabbè, ecco, e questo monta, si costruisce sopra TCP, perché i dati, il trasferimento tra un terminale e il suo computer deve essere affidabile. E poi adesso vediamo un po' altri, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, questo è il protocollo attraverso il quale noi spediamo i dati a un server di posta elettronica. Poi c'è il suo fratello POP, che viene utilizzato nella versione 3, ed è il protocollo attraverso il quale noi andiamo nella mailbox di un server di posta elettronica e tiriamo giù le nostre poste. Poi c'è il principe dei principi, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, che è il protocollo del web. Questi sono tutti standard internet, quindi si può andare a cercare, e hanno anche il loro nome di standard, quindi si può andare a cercare tra l'RFC qual è l'ultima versione di si va a vedere prima standard, internet standard 1, si vede qual è l'RFC del protocollo Telnet, e lì dopo si può andare a puntare con l'RFC, ci sono tutte su. Si trovano in diversi posti in rete, non mi ricordo più l'indirizzo del posto dove si trova la versione che è considerata buona, però ci sono un sacco di mirror in giro per la rete, basta girare un po' con Google e si va. E poi via ce ne sono anche degli altri che vedremo. Adesso, da questa parte qua, sopra UDP, ci devono stare dei protocolli in cui non è importante l'affidabilità, perché UDP non è affidabile, quindi o la realizziamo qui, l'affidabilità, ed è già un po' tardi, perché TCP fa bene il suo lavoro sulla rete geografica per realizzare l'affidabilità, oppure qui usiamo dei protocolli che dell'affidabilità non hanno bisogno. Per esempio c'è un real-time protocol, che è quello che adoperano altri protocolli per scambiare dati su IP in tempo reale. Avevamo visto com'era il tempo reale, no? Esigenze strette di tempo. Non importa tanto l'affidabilità, quanto che arrivino in tempo. Quindi è chiaro, non mi devo portare dietro un sacco di informazioni in più che servono per l'affidabilità, faccio dei pacchetti che diventano più piccoli, trovano il loro posto nei vari router più rapidamente, poi sono anche marcati, colorati in modo diverso, in modo che i router sappiano, beh, questo qui ha bisogno di essere smaltito alla svelta, e gli diano anche priorità. E quindi ci sono dei protocolli che vivono benissimo sopra a uno strato non affidabile, perché anche loro non sono affidabili e hanno esigenze di realtà. Il tipico è quello, poi c'è anche quello degli orologi, che si chiama Network Time Protocol. Quello lì serve per sincronizzare gli orologi dei vari computer. È quello che usa Microsoft quando telefona a casa per sincronizzarci il nostro orologio. È un protocollo internet, e anche quello, avendo esigenze di tempi, perché trattandosi di sincronizzare gli orologi bisogna che queste cose vadano in giro alla svelta, nasce sopra UDP. Anche Skype tende a utilizzare tutti quanti gli altri protocolli VoIP. I protocolli VoIP standard, Skype non è standard, non si sa cosa ci sia dentro, una specie di virus che
non si riesce a togliere dal computer,
esce dappertutto. Io ero in un posto un giorno, dico, ho provato a uscire in altri modi, non ci sono riuscito, ho acceso Skype e ho visto subito Tinelli lì con la cosa verde, allora gli ho scritto: se mi rispondi vuol dire che Skype è un virus, perché esce da qualsiasi parte. ha risposto dopo pochi secondi e allora ha deciso che Skype era un virus. Quindi, i vari protocolli Voice over IP, questo nome qui forse l'avete già sentito, se non l'avete sentito lo sentirete di nuovo, sarebbe Voice over IP, no? I protocolli che trasportano la voce su IP. Non è nato per la voce IP, però viene utilizzato efficacemente al giorno d'oggi anche tutti i protocolli standard, non Skype e non Microsoft, che fanno il VoIP, risiedono, vediamo, cioè avremo un altro strato, in verità, risiedono sopra VoIP, sopra RTP. Quindi in verità dopo si possono evidenziare altri strati, perché anche qua ci sarebbe UDP sopra RTP, e sopra RTP ci sarebbero i VoIP, è detto così perché ci sono protocolli tipo SIP. È bello che abbiamo chiamato SIP un protocollo, che sembra di vedere il nome della vecchia Telecom. Il protocollo SIP è un protocollo, non mi ricordo più cosa vuol dire la sigla, non ha niente a che fare con la società idroelettrica piemontese, perché la SIP voleva dire Società Idroelettrica Piemontese, è stata nazionalizzata quando stava per fallire e dopo gli avevano dato dei compiti un po' diversi dall'idroelettrico, ma inizialmente era quello, perché doveva essere quello. Il protocollo SIP è un protocollo tramite il quale si può scambiare le informazioni di commutazione, quelle che si scambia la rete telefonica quando noi facciamo il numero di telefono, no? C'è una prima fase che si chiama commutazione, durante la quale bisogna fare il circuito più o meno virtuale per collegare i due telefoni. È chiaro che in internet questa cosa qui è più complicata, perché l'internet non è fatta solo per la telefonia, c'è un sacco di altra roba, però per trovare il tuo corrispondente dall'altra parte con il quale iniziare una comunicazione via VoIP ci sono degli standard che si chiamano si possono situare anche a livello di testo.
Quindi per sfruttare il VoIP bisogna, cioè quindi due apparecchi devono avere lo stesso standard SIP o non c'è?
Sì, sì, sì. Devono avere lo stesso standard SIP. Altrimenti magari ci si può rifornire da un provider che adoperi uno standard da una parte e poi dopo si è in grado di fare che abbia delle apparecchiature che fanno da ponte verso altri standard, cosa che è possibile, però i telefoni, diciamo, VoIP che stanno sotto gli standard internazionali rispondono a questi standard che si chiamano SIP. Va bene, questo qui più o meno è lo stack TCP/IP, dopo.
Il protocollo TCP da cosa
sta? Qua. Qua. Uno che mi dica, Stefano, dimmi che parte sta il protocollo FTP.
Io lo so dire,
dei file,
se mi
arrivano giù per metà, dopo devo comunque la fidabilità implementarla di qua. E siccome TCP ha dato prova di funzionare bene sulla rete geografica per dare l'affidabilità, allora lasciamola fare a lui. Non è detto che questi facciano degli altri controlli, gli strati, perché
si fidano dell'affidabilità.
Nelle comunicazioni è sempre così, si può essere certi solo degli errori, non si può essere mai certi che quello che è arrivato è giusto. Ma non è una questione che in mezzo c'è la giungla, è una questione teorica, è una questione di teoria dell'informazione, cioè ci può essere sempre una probabilità bassissima che quello che è arrivato non sia uguale, anche se noi crediamo che sia arrivato bene, che sia sbagliato. È una probabilità che è bassa, ma c'è sempre. Quindi teoricamente non possiamo mai essere certi di quello che ci è arrivato. Ma anche quando io prendo un foglietto di carta e lo spedisco a lui, perché ci possono essere un sacco di fattori. Anche con i pizzini non si può essere certi dell'affidabilità, anche perché poi i pizzini sono codificati e chi lo riceve potrebbe non capire. Dice ammazza questo, io capisco che ammazza un altro. E dopo è per quello che nascono le faide dopo, no? dunque, questo qui è il nostro bravo aspetti cipiti. Ah, ci sarebbero due protocollini di aiuto che possiamo mettere qui, che aiutano i piedi. Allora, ce n'è uno di più basso livello di IP che viene utilizzato nelle reti locali, che non utilizza quindi il frame di IP e che si chiama ARP. Lo vedremo anche questo. Address Resolution Protocol. Adesso non è importante che impariate il nome, perché quando lo vediamo nel dettaglio dopo vi ricordate anche il nome. Siccome ha a che fare con la risoluzione degli indirizzi, vediamo come funziona e dopo imparate. E un altro che invece Internet Control Messaging Protocol, che l'ho messo qui perché li ho disegnati così, perché ICMP utilizza dei frame di IP, quindi è un po' più alto livello rispetto ai IP, però offre servizi ai protocolli di livello superiore, se vogliamo anche ai IP, nel senso che un router IP può utilizzare le informazioni fornite dai CMP, e quindi l'ho messo lì un po' a mezzo, verso la parte superiore perché utilizza effettivamente i datagrammi che gli vengono da IP, ma nello stesso livello di IP. Sì? Internet Control Messaging Protocol. Quando succedono degli errori a livello IP, quelli vengono comunicati con il protocollo CMP. Vi ricordate che dicevo? C'entra con il ping. I pacchetti di ping, che poi molto presto vedremo con l'analizzatore di rete, li vediamo negli occhi. I pacchetti di ping sono pacchetti IP di tipo ICMP, perché ci saranno pacchetti IP di tipo TCP, ci saranno pacchetti di tipo UDP e ci sono dei pacchetti di tipo ICMP. Allora, quelli di ping, che sono, diciamo così, di diagnostica, non trasmettono delle informazioni che hanno a che fare con i messaggi che vengono da sopra, ma sono confinati lì a quel livello, sono pacchetti di diagnostica. I pacchetti di CMP sono pur sempre dei pacchetti IP. Invece i pacchetti ARP non sono pacchetti IP, ma servono IP per sapere gli indirizzi fisici con i quali poi, cioè questo qui è, diciamo, un mezzo perché IP sappia qualcosa dei livelli sottostanti, in modo che il software che gestisce IP possa poi andare a gestire le schede di rete che stanno sotto. Per sapere come lavorare a livello di rete locale c'è bisogno di questo protocollo Address Resolution Protocol, il protocollo che cerca degli indirizzi. E lo fa come si può fare in rete locale, lo chiede a tutti, dice, questo qui lo vedremo molto bene con l'analizzatore di rete, perché si vede proprio che chiede chi ha l'indirizzo 172.16.46.3 e si vede 3 che gli risponde, sono io, e ARP è quello lì, sono due pacchetti, uno di richiesta che viene fatto a tutti, è uno di risposta che gli dà l'indirizzo. Da lì in poi il mio computer sa qual è l'indirizzo di 3, tutte le volte che deve parlare con 3 spara su quell'indirizzo. Ma questo lo vediamo per bene. Questa è la campanella.